Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Alla luce della nostra lettura del libro del profeta Geremia, chiediamo oggi, in questo giorno, la perseveranza nel servizio di Dio, la perseveranza nella fede.
Dal libro del profeta Geremia, capitolo 20, i versetti dal 7 al 18. Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto violenza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno. Ognuno si beffa di me. Quando parlo devo gridare, devo urlare, violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Mi dicevo, non penserò più a Lui, non parlerò più nel Suo nome. Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno. Denunciatelo. Sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Maledetto il giorno in cui nacqui, il giorno in cui mia madre mi diede alla luce, non sia mai benedetto. Maledetto l'uomo che portò a mio padre il lieto annuncio, ti è nato un figlio maschio, e lo colmò di gioia. Quell'uomo sia come le città che il Signore ha distrutto senza compassione. Ascolti grida al mattino e urla a mezzogiorno. Perché non mi fece morire nel grembo? Mia madre sarebbe stata la mia tomba e il suo grembo gravido per sempre. Perché sono uscito dal seno materno per vedere tormento e dolore e per finire i miei giorni nella vergogna? Parola di Dio.
Vediamo un esempio molto evidente del modo in cui è stato composto il libro di Geremia. Abbiamo un racconto nel capitolo 19 in terza persona, quindi sulla vita del profeta, a cui i redattori hanno accostato un altro testo del profeta stesso in prima persona, che è appunto la sua preghiera che oggi consideriamo. Questo testo è molto famoso, penso che il suggerimento migliore è quello di considerarlo in modo unitario, indipendentemente dalla possibile origine diversa delle varie parti, che a volte non sembrano stare bene insieme, ma è proprio questa composizione che deve essere significativa. Quanto alla traduzione, adesso ascoltando, è una piccola sfumatura, giusto per introdurre, mi hai sedotto, e mi pare che traduca, mi sono lasciato sedurre, che è un po' più gentile. No, mi hai sedotto e sono stato sedotto. Non lo dice per dire, insomma, ecco, è stato bello, però adesso sono pentito. È stato brutto. Adesso mi rendo conto che mi hai veramente ingannato, come si vede dal seguito. È solo una sfumatura. Ecco, vediamo insieme questo testo.
Notavo infatti, leggendo, che è lo stesso verbo che indica la seduzione e l'inganno al versetto 10, forse si lascerà trarre in inganno. E mi è sembrato appunto che rafforzasse un pochino quest'idea qui. Ecco. A me è sembrato, con l'appoggio anche di un commento, che questo sia un vero rimprovero da parte del profeta, un vero rimprovero, per dirla in parole, come dire, un po' addolcite, nei confronti del Signore, e che questo tono di rimprovero domini un pochino in tutta la pericope, fatta eccezione appunto per i versetti dall'11 al 13, che possono apparire come una correzione di qualcosa che appare un po' estremo. Ma certo che quando al versetto 9 dice «mi dicevo, non mi ricorderò più di lui, non parlerò più nel suo nome», e mi sembra che questo sia, come dire, il punto più alto del dispiacere che prova il profeta nei confronti del Signore. Cioè, non ci sono, come dire, addolcimenti, proprio non mi ricorderò più di lui, e poi c'è effettivamente un recupero. Ma nella seconda parte della pericope mi è venuto un dubbio: quella maledizione che lui rivolge nei confronti dell'uomo che ha comunicato a suo padre che gli era nato un maschio, mi sembra che a un certo punto sia veramente molto pesante e anche prolungata durata, ma al versetto 17 mi sembra che ci sia un pochino uno slittamento, perché mi sembra che non si rivolga più a quell'uomo, diciamo messaggero di notizie, ma al Signore direttamente. Perché non mi fece morire fin dal grembo? Non è certo il messaggero, ho l'impressione che si rivolga al Signore stesso.
Questo è uno dei primi, i primi brani che mi sono stati dati da Don Efrem quando ero molto giovane, avevo 16 anni, e è sempre stato una cosa a cui mi sono riferito, perché è un discorso diretto, non c'è, è fra il profeta e Dio, fra me e Dio, perché io mi sono sentita così. Il Signore seduce, ma non si può, non si riesce. Dopo 60 anni sono qua a dire che non si riesce a scappare. Però questo non vuol dire che sia una vita proprio bella. È una vita col Signore, è una vita faticosa. E soprattutto perché ci si sente soli e ci si sente da amici che ti vogliono ingannare. Aspettavano gli amici, non i nemici. se questo è quello che ci prospetta, insomma, bisogna che il Signore ci stia proprio vicino, perché è duro andare avanti. Infatti nel versetto 11 è molto bello, perché riprende e dice: il Signore è al mio fianco, c'è, anche se io non voglio, c'è. Ecco, questo proprio perché sei dentro, lui è dentro al suo popolo, nonostante parli col Signore in maniera quasi irriverente, è sempre, fa parte del popolo del Signore. Quindi il Signore è lui che si è preso l'impegno di stare al suo fianco. Ecco, questo leggendo e rileggendo si spera che ho la fiducia che il Signore realizzi quello che ha detto.
Questo brano induce molto a rivisitare la propria esistenza, come ha fatto Morena, perché tocca proprio dei nervi profondi, tocca delle corde dell'esistenza di cui spesso il cristiano può aver fatto esperienza. E sono quelle parole che confermano profondamente nella fede, perché può apparire che certe riflessioni siano fuori dal seminato, e invece le fa Geremia, le ha fatte Giobbe. Ecco, col Signore a volte, anzi è un passaggio forse obbligatorio passare di lì, specialmente nell'ultimo versetto, quando dice: perché sono uscito dal seno materno per vedere tormento e dolore, per finire i miei giorni nella vergogna. Io credo che sia un punto di arrivo massimo della riflessione dell'uomo sulla propria esistenza. E certo non è molto... Uno dice, ma uno credevo che il cristianesimo fosse tutto bello, sempre bello, tutto bene. Non è così, ecco. È la parola di Dio quando arriva e entra nella tua vita, e poi questa parola fa la sua corsa, ecco.
Aggiungo a questo discorso una piccola cosa. Avevo degli appunti a fianco, forse sono parole che disse Giovanni.
Un po' più forte.
Avevo degli appunti a matita scritti a fianco di questo testo, forse sono parole di Giovanni Paolo, non lo so. Aggiungendo a quello che ha detto Stefano, al versetto 11, io avevo segnato che questo è un atto di fede nel futuro, ma il Signore è mio fianco come un prode valoroso. Ecco, e dopo a questo pensiero, questo atto di fede nel futuro, si aggiunge anche una preghiera. Signore degli eserciti, che provi il giusto, possa io vedere la tua vendetta. Ecco, io credo che nella vita appunto possa succedere una grande disperazione che può essere raccontata a Dio. E insieme a questo rimane la fede in questo atto dell'intervento di Dio nella vostra vita.
Su questa linea che è stata detta fino adesso, credo che tante vocazioni si riferiscano a questo versetto 7. Ricordo anche quel film Il grande silenzio sulla trappa, che è un film tutto in silenzio. Ci sono immagini di vita quotidiana dei monaci di un monastero trappista. E ad un certo punto ci sono dei passaggi in cui ci sono semplicemente i primi piani di monaci, monaci in primo piano, monaci per lo più anziani, con facce anche consunte, e poi la scena dopo è questa semplice scritta: mi hai sedotto Signore, io mi sono lasciato sedurre. Questo mi ricordo che mi fece molta impressione. Anche io devo dire che una delle prime parole che ho sottolineato sulla mia Bibbia quando ero piccola è tratta da questo brano, non è proprio il versetto 7, ma e quindi penso che molti si riferiscano a questa esperienza, insomma, di seduzione e anche in parte di inganno. Anche Don Giuseppe lo diceva quando nei colloqui, quando parlava con noi, spesso diceva: il Signore ci ha presi un po' così, ingannandoci. Ma pensando al disegno, diciamo, a Geremia e al disegno del Signore su tutta la storia della salvezza, volevo rileggere un passaggio di Origene che ho letto anche ieri sera nell'incontro biblico, che dice così: sia Isaia sia Geremia sono stati sedotti, cioè ingannati. La parola di giudizio che portavano era rivolta soprattutto a Gerusalemme. Era la rivelazione del disegno di Dio che la salvezza passa attraverso la croce.
Ma appunto questa parola di seduzione qui è detta in modo negativo, è una parola dura, una parola d'inganno, mentre al capitolo 15 si esplicita un po' in che cosa consiste questa seduzione. Dice: quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità. La tua parola fu letizia e la gioia del mio cuore. In quel momento era così. A questo punto, invece, per il profeta è un'esperienza di violenza e di seduzione, ma è una seduzione ingannevole. E infatti dopo dice: la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Mi dicevo: non penserò più a Lui, non parlerò più il suo nome, ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente trattenuto nelle mie ossa e non potevo contenerlo. Di fatto questa parola del Signore, che all'inizio era così, adesso è diventata causa di vergogna e di scherno, in realtà per Lui è proprio il tormento, no? Perché se la dice, trova la vergogna e lo scherno; se non la dice, è consumato dentro, perché se la trova dentro le ossa è una cosa che fa parte di Lui, non può togliersela di dosso, è veramente un possesso che il Signore ha preso di Lui. E allora è bellissimo il passaggio che, dopo anche l'esperienza della inimicizia e dell'odio che questa parola gli provoca, tutti i miei amici aspettavano la mia caduta, che fa tanto pensare anche alla parola di Gesù: uno dei dodici mi tradirà. Cioè, proprio, ecco, c'è questo atto di fede bellissimo che si aggrappa proprio alla parola rivelata, alla parola di tutta la scrittura, le parole dei salmi. E mi ha ricordato tanto quello che dice Santa Teresina nel momento della prova della fede: dice, canto quello che voglio credere. Qui il profeta non sperimenta che il Signore lo libera, però canta la liberazione e la fedeltà di Dio come se fosse già avvenuta per la forza della fede.
Dopo questo intervento è un po' un balbettare, comunque ha aiutato molto quel quella chiarimento che ha fatto Rodolfo all'inizio, facendo presente che il verbo forse si lascerà trarre in inganno di questo complotto di questi amici nemici, è lo stesso. Perché dico che mi ha aiutato? Perché se è vero che la storia di ogni anima, di ognuno di noi, sono tutte diverse e sono e hanno dei colori diversi, è vero però che questo verbo sedurre, così come è emesso all'inizio nel versetto 7, io lo capisco solo se lo intendo così come lo ha esplicitato Chiara, cioè con una dolcezza dell'inizio, cioè non mi ha preso per il collo, mi ha fatto camminare verso di lui perché la sua parola era dolce al mio palato. E però invece adesso dice c'è un passaggio, adesso tentare di dire la tua parola mi provoca scherno e quindi mi sento di essere stato ingannato, ma prima c'è stata una seduzione e l'adesso che mi fa dire, mi fa che se non mi aggrappo al Signore in questa visione di fede mi sento ingannato e basta, passa attraverso la violenza di altri esseri umani. Cioè c'è sempre un passaggio di una cattiveria, di una che porta a far rileggere al profeta la sua vocazione. La sua vocazione era quella di annunciare la parola del Signore che lo aveva portato a camminare, a lasciarsi sedurre, e adesso c'è qualcuno che invece lo deride, gli fa violenza, lo minaccia, lo hanno appena fustigato, ma non è il Signore che l'ha fatto, il Signore lo sta permettendo, ma c'è della cattiveria in mezzo da parte di altri.
Arrivare a maledire il giorno della propria nascita, come ha fatto Giobbe, è una cosa molto molto pesante e molto singolare, soprattutto nel caso appunto di Geremia, che come tutti i profeti in un qualche modo ha avuto una conoscenza di Dio estremamente profonda, perché la sua parola, la parola di Dio gli è stata messa sulla bocca, sulle sue labbra. Quindi non contraddice forse tutta la rivelazione che dice che nella conoscenza e nella pratica della parola di Dio c'è la felicità? È una cosa molto profonda. Ma a ben guardare, da che cosa deriva tutta questa sofferenza del profeta? Da che cosa deriva? Deriva dal fatto, come diceva la Barbara, di avere subito maltrattamenti, oppressione. Ma da chi? Da parte del suo popolo. E quindi la sofferenza di Geremia gli deriva dal fatto di non avere mai abdicato alla propria appartenenza al popolo al quale è mandato. Come Mosè, che a un certo punto il Signore gli dice distruggo il popolo e farò te. E Mosè dice no. E la stessa cosa è per Geremia. E a un certo punto c'è questo versetto che è incomprensibile, a metà, che è il versetto 12, che dice cantate inni al Signore, 13. Lodate il Signore. Ma per che cosa dovremmo lodarlo? perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori.
Se fosse un atto di fede i versetti 11, 12, 13 in cui il profeta si riprende dalla crisi e dalla protesta precedente, perché segue la maledizione della sua vita? Dovrebbe venire prima quella maledizione. Difatti, questo imbarazza fortissimamente l'interpretazione del testo, questa grande figura di Geremia. Alcuni dicono no, ma questa parte l'ha detta quando era in prigione, secondo il racconto precedente. Io noto questo, che qui Geremia non si occupa del suo ministero, non si occupa del popolo, non sta male per il popolo, non mi sembra. Possono essere opinioni diverse su questo. A me non sembra che qui lui sia in una disperazione a motivo del giudizio, del disastro, ecco, sul popolo. È esattamente l'opposto di quello che, secondo il Vangelo di Luca, fa Gesù, secondo il Vangelo di Luca, quando viene condotto al supplizio e si rivolge alle donne figlie di Gerusalemme dicendo: non piangete su di me, Gesù non si occupa di sé, non sono io, pazienza, il legno verde, ma cosa succederà al legno secco se trattano così il legno verde? Cioè, Gesù sta male non per sé, ma per quello che verrà in futuro. E qui il contrario, il profeta sta male per sé, mi sembra, e si confessa e racconta il suo tentativo e il suo grande sforzo per uscire dalla missione che il Signore gli ha dato, perché mi sembra un passo unico. Non abbiamo altri passi del genere. Io mi sono sforzato, dice, però non ci sono riuscito, ma è come imprigionato, quindi questo è quello che lui vuol dire. Io sono in prigione, però ho provato in tutti i modi di uscire dalla missione, di dimenticare questa parola, cioè questa sua vocazione, come diceva Stefano, che ha avuto una conoscenza speciale di Dio, appunto, credo che ci sia quello dietro, cioè il pathos di Dio, il modo di sentire di Dio è diventato anche il suo. E quindi, siccome però questo gli provoca disprezzo e pericolo di vita, il profeta vorrebbe, e il profeta non trova riscontro nelle promesse che Dio gli ha fatto, perché i fatti dimostrano il contrario. Dio gli ha promesso che lo protegge, eccetera, questo non è così. La sua esperienza è proprio l'opposto, quindi vorrebbe rinunciare, ma confessa che non c'è riuscito, non ci riesce, perché il suo modo di sentire è quello di Dio, e in lui quindi deve continuare a dire, ecco, quelle profezie, quelle parole che lo rendono, è vero che è un testo che è consolante per tutti. Ma io, per esempio, personalmente non mi sento di avere vissuto e di vivere le cose di Geremia, perché qualcuno di voi è stato turlupinato e disprezzato fino a questo punto. Qui il profeta confessa di essere diventato per tutti un falso profeta, perché questo è, perché noi ci mettiamo tutti dalla parte di Geremia. Ma dobbiamo considerare che Geremia qui è in crisi proprio per questo. E tu mi hai reso un falso profeta. è stato addirittura imprigionato e il sovrintendente al Tempio non poteva fare diverso. Le parole di Geremia suonano come delle bestemmie, un attentato alle convinzioni più sacre. Ha dovuto punirlo. Io penso che si debba essere, che questo mi, a me sembra, non è che l'ha punito il testo, non è che l'ha punito perché lui è cattivo, questo tale Pascur, l'ha punito perché è il capo del Tempio, deve farlo, è il minimo che possa fare. Perché? Perché Geremia visibilmente, chiaramente è un falso profeta. E queste cose non si possono dire, soprattutto non si può influenzare il popolo finché se le dice per conto suo o con alcuni, ma qui è andato nel Tempio, di sua iniziativa è andato là per dire a tutti, questo non è accettabile. Abbiamo un parallelo molto vicino a Gesù, al gesto che fa Gesù nel Tempio, è un gesto sconsacrante, è un gesto di grande autorità, ma anche di grande giudizio, come dire, non servono più queste cose, finito. Sono tutte cose che servono per i sacrifici, comandati da Dio, non serve più niente, andate fuori tutti. Quindi ha molti aspetti quel gesto, cioè viene interpretato in diversi modi, anche nei Vangeli, ma indubbiamente c'è un segno del giudizio, mi sembra che ci sia anche questo qui, quindi io... penso che sia estremamente consolante perché perché anche la disperazione di Geremia fa parte della sua preghiera. Geremia non abbandona Dio, qui lotta con Dio, si confessa, diciamo, ecco, protesta, lo accusa, fa anche un atto di fede, ripete le parole della fede, ma poi presenta la sua disperazione. Io credo che estremamente a quel livello lì, io certamente non sono così, ma è consolante proprio per questo, perché la vita della fede è questa per il profeta, almeno per Geremia. E questo fa parte della... cioè, questo, non so se riesco a esprimermi, questo è quello che chi ha custodito queste parole, chi ha costruito il libro, ritiene come un esempio. Cioè, la vita del profeta, compresa la sua vita interiore, è diventato il messaggio divino, il messaggio parola di Dio, il messaggio del libro. Perché anche questo fa parte... della vita della fede, anche questa disperazione. D'altra parte, non possiamo andare molto, io non so se si possa andare oltre a commentare, perché sono cose difficili da commentare, bisognerebbe viverle, come citava Santa Teresina Chiara, Santa Teresina ha scritto quelle cose, le ha vissute. Anche lì il commento qual è, dice Teresina? Io canto questo e poi taccio. Ecco. No. Cioè è un atto di volontà, è un attaccamento a Dio. Quindi mi sembra che ci sia questa, lo accosterei, ecco, questa finale in cui il profeta esprime la sua disperazione, che è un testo, come diceva Stefano, forse c'è in Giobbe una cosa vicina, capitolo 3 di Giobbe, ma non abbiamo altre espressioni, però abbiamo sempre l'espressione misteriosa della morte di Gesù secondo il Vangelo di Marco e di Matteo. Poi altri Vangeli hanno cambiato, hanno voluto dare un altro significato, ecco, perché ci sono... Per penetrare il mistero della morte di Gesù ci vogliono più sguardi diversi, evidentemente, ma Marco e anche Matteo presentano la morte di Gesù in questo modo. Perché, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E un grande grido espirò. Perché mi hai abbandonato? Però resta sempre il suo Dio. È un grido in cui uno non abbandona Dio. È un grido di fede sempre, ma l'esperienza è quella dell'abbandono, indubbiamente. Perché mi hai abbandonato? E mi sento molto, non dico che sia la stessa cosa, però questa finale in cui il profeta maledice il giorno della sua nascita esprime una sventura irrimediabile. Ecco, sarebbe stato meglio non nascere, non può scappare da questa realtà, ma la cosa, diciamo, la cosa significativa è che fa parte della sua preghiera, cioè del suo rapporto con Dio. Abbiamo un po' allungato il nostro commento, rivolgiamo la nostra preghiera per il bene del mondo, per la salvezza del mondo. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Chiesa perché aumenti sempre la sua conoscenza del Signore grazie all'ascolto della sua parola. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo anche per noi perché possiamo, grazie allo Spirito, applicare e far entrare la parola del Signore nelle nostre vicende personali. Preghiamo. Preghiamo per la pace, in particolare in Medio Oriente e in Ucraina. Preghiamo per coloro che operano per la pace e coloro che invece la contrastano. Preghiamo. Preghiamo per il nostro Papa Francesco, per la sua salute, perché il Signore ce lo conservi ancora per molto tempo. Preghiamo. Il Signore esamina il giusto. Preghiamo per tutti quelli la cui fede vacilla, perché sentano il soccorso del Signore e dei fratelli. Preghiamo.
Una preghiera per Sergio e per Tommaso, che sono arrivati a Malta, per il ritiro che Tommaso predicherà là, per le persone che incontreranno. Preghiamo. E anche un ricordo del mio papà, Valentino, perché il Signore gli conceda la pace, la gioia eterna, e perché interceda per le nostre famiglie, per tutti i suoi nipoti. Preghiamo.
Per Jacopo preghiamo.
E anche per tutti quelli che ci affidano le loro pene, le loro intenzioni, per quelli che ci fanno del bene sperando da noi un ricordo, casomai perché non sentono di sapere pregare, di essere capaci. Preghiamo perché possiamo farlo con fedeltà. Preghiamo.
Preghiamo per tutti i poveri della terra, per tutti quelli che sono privi del minimo indispensabile per una vita dignitosa e serena, perché il Signore li soccorra e perché illumini i governanti a cercare vie di giustizia, di equità, di solidarietà e di pace. Preghiamo.
Ascolta, Signore.
Perché la Chiesa riesca a trovare una parola diversa dalla tecnologia con la quale sembra che si possa risolvere e occupa tutto lo spazio del pensiero, perché con questa parola si riesca a vincere questi nuovi demoni che stanno attaccando la nostra esistenza. Preghiamo.
Dobbiamo concludere e ciascuno può raccogliere anche le altre intenzioni. Di nuovo, per tutti i morenti, i morti e le vittime, preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio. Egli oggi vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen.